Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Un saluto da Anna Marino e benvenuti a Voci d'impresa. Oggi parliamo di un'imprenditrice che non avrebbe bisogno di presentazioni, non soltanto nel mondo farmaceutico. Il suo nome è Diana Bracco, presidente di Assolombarda, della Fondazione MAI di Confindustria e Confarma, è presidente e amministratore delegato del gruppo Bracco e amministratore delegato del Centro Diagnostico Italiano. Inoltre è componente del Consiglio Direttivo di Confindustria e del Comitato di Presidenza di Federchimica. La sua storia è fortemente legata a un nonno da ricordare come una figura fondamentale in casa Bracco. Elio, primo di 14 figli, nasce nel 1884 a Neresine di Pola da una famiglia di patrioti istriani.
Mio nonno è morto che io avevo 18 anni ed era una persona, lo dico adesso a posteriori, estremamente brillante e molto intelligente. Fra l'altro io sono la prima di 6 nipoti, veramente 5 più c'era un'altra cugina, e lui aveva per me una preferenza, ma forse ero la prima, per cui lui mi scriveva delle lettere, io dei plichi, degli inviti, delle cose. E in effetti quando si è giovani non si apprezza tutto questo, no? Poi a posteriori torni e vai a cercare la storia della famiglia e delle origini e capisci quanto sia importante invece la personalità di chi ti ha preceduto.
Il nonno paga lo spirito irredentista con 2 anni nel carcere politico di Graz.
Una cosa molto importante di mio nonno è che lui fu prima irredentista per l'Italia contro l'Austria-Ungheria e per questo fu in prigione, in campo di concentramento con tutta la famiglia, e poi lo fu per l'Italia nei riguardi della Jugoslavia di Tito. Quindi lui, quando ha lasciato il suo paese, e questo è stato molto presto, dopo la prima guerra mondiale, diciamo negli anni 20, poi lui non è più tornato. Quando era diventato adulto ed anziano e ha potuto farlo, si era comprato una barca a vela e con quella andava per mare e diceva al suo marinaio Salvatore: Salvatore, va, commendatore, dove la porto? Vai dove ti vol, che vuol dire va dove vuoi, perché lui bastava il discorso del mare, del colore e dell'andare. E io capisco a posteriori cosa gli deve essere pesato mai più tornare, non poter tornare, perché non poteva tornare, c'era la Jugoslavia e lui non ha potuto tornare, è morto che non ha potuto tornare. Questo è importante, la tristezza dell'esule non l'ha mai messa in evidenza, lui è stato presidente degli esuli, ma non se ne è parlato per tanto tempo. Lui aveva fatto il presidente degli esuli Giuliano Dalmati, che poi la sede era Roma, e lì aveva aiutato.
Ma nel carcere impara bene 2 lingue che in futuro gli serviranno e una conoscenza diventa una svolta nella sua vita.
Ha imparato il tedesco, poi ha imparato anche il russo e ha conosciuto, ma casualmente, un signore tedesco che l'ha preso in simpatia. Come dico, era una persona eccezionalmente simpatica, molto brillante e intelligente. Questo signore era il direttore generale di un'azienda farmaceutica tedesca che era poi la Merck di Darmstadt. Lì nasce all'inizio, negli anni 20, questa amicizia che cresce dando a questo signor Elio Bracco la rappresentanza dei prodotti Merck per l'Italia, e cresce attraverso questi decenni. Poi c'è la tragedia della guerra mondiale, quindi il discorso di una Merck distrutta, quindi la necessità da parte di mio padre, il figlio primogenito, di ricreare una realtà industriale ex novo.
Si sposa con Nina Salata, sorella dello storico Francesco, si trasferisce da Trieste a Milano, dove con l'amico Guglielmo Merck fonda nel 1927 la società italiana Prodotti Merck. Ha due figli, Fulvio e Tullio. Nel 1934 il giovane Fulvio, padre di Diana, laureato in chimica e farmacia, viene assunto in azienda e successivamente nominato direttore tecnico. Nel 1936 la denominazione dell'azienda viene modificata in società anonima Bracco già Italmerc. Nel 1958 prende il via la Bracco Industria Chimica S.P.A. Quando il suo fondatore muore nel 1961, il gruppo ha già sedi all'estero, in Brasile e in Messico.
Prima fase, quella commerciale della distribuzione. Nell'immediato dopoguerra, la partenza di questo giovane uomo sul territorio di Lambrate, completamente vuoto allora, a costruire quella che aveva visto nei suoi anni di studente a Darmstadt, quando andava in estate a fare tirocini alla Merck, cioè un'azienda integrata che partiva ricerca, produzione e distribuzione.
Il nonno vive già in un'atmosfera mitteleuropea e anche l'azienda ha una struttura già internazionale.
C'era una direzione medica, c'era la direzione propaganda, c'era la direzione scientifica, c'era la direzione tecnica, quindi figure che poi sono prodromiche a quelle adesso molto più sofisticate, perché è più sofisticata la scienza, cioè la scienza è continuamente in progress, però diciamo che lui aveva, come dicevo, questo modello, ha avuto la fortuna di avere una formazione mitteleuropea, perché questo è il discorso, e di avere la possibilità di interagire con un'azienda forte germanica, mitteleuropea. Allora ha avuto dei modelli di qualcosa che già c'era e li ha imparato e magari ha migliorato, perché voglio dire ha fatto delle cose diverse, però senza dubbio, secondo me, guardandosi in giro, tante cose si possono anche vedere, si impara, si prendono gli spunti. Senza dubbio era un uomo molto curioso mio nonno, quindi gli spunti ne ha colti tanti.
Nonno Elio però non ha mai forzato i figli a seguire la sua strada, ma con loro aveva in comune un forte spirito di sacrificio.
Mio papà, che sta scrivendo le sue memorie, quindi non tradisco nessun particolare segreto, scrive nelle sue memorie che il suo papà gli aveva detto: tu sai le lingue e potresti fare il direttore d'albergo, cosa che mio padre non saprebbe fare neanche dipinto sul muro, e cosa che infatti l'aveva scatenato, detto: no, io farò questa cosa qui, e infatti poi l'ha fatta. Però certo che erano bei tosti, se pensiamo che non ha fatto mai un'estate di vacanza, ma andava sempre a lavorare in fabbrica a Merck. Insomma, senza dubbio era gente che si sacrificava per crescere.
Dall'alto della sua esperienza, Diana Bracco ha visto crescere la ricerca, la tecnologia e la scienza. Il gruppo chimico-farmaceutico è stato fondato nel 1927 ed è oggi leader a livello internazionale della diagnostica per immagini.
1894 sono stati scoperti i raggi X, il famoso anello della signora Röntgen e compagni. Se lei pensa che cosa adesso si fa sulla base dei raggi X, con la tomografia assiale computerizzata a 64 slice, che ti riesce addirittura a fare la coronarografia senza invasività, beh, insomma, io dico che la ricerca ha fatto dei ricerca, la tecnologia e la scienza hanno fatto dei passi avanti incredibili, e in particolare questi si sono espressi nella crescita della diagnostica. Bracco è basata fondamentalmente come ricerca e quindi poi come risultato sul mercato sulla diagnostica per immagini. E sulla diagnostica per immagini, soprattutto quella basata sui raggi X, e quindi mezzi di contrasto non ionici, discorso TAC, Bracco ha un'eccellenza, perché io non so, senza dubbio è un settore che non è enorme, il settore della nostra, della diagnostica di riferimento, però io dico che un'azienda italiana che ha il 30% di quota di mercato a livello mondo, insomma, ha fatto una performance molto importante. Allora noi adesso lottiamo per mantenere e per accrescere questa presenza sui mercati mondiali.
Ciascuno dei membri della famiglia ha contribuito anche a formare la concezione dell'azienda. E anche all'estero, Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del gruppo chimico, farmaceutico e biomedicale che è stato di suo padre e di suo nonno, è riuscita negli scorsi anni a far crescere sempre di più il gruppo, portandolo ai vertici mondiali.
Mio padre ha realizzato, diciamo, questa idea di industria integrata. Io ho fatto l'internazionalizzazione della Bracco, diversificazioni, poi nei miei anni di appartenenza io dico che ogni generazione in un'azienda deve portare qualcosa di particolare e significativo, naturalmente interpretando il tempo, senso temporale in cui si trova ad operare, e io senz'altro ho fatto questo tipo di lavoro, cioè di portare l'idea oltre, quindi al di là dei confini, e di portarla in tutto il mondo. Adesso la nostra ultima realizzazione, quella in Cina, e la cito perché in Cina Bracco ha un più 42 o 45% del, no, del 2006 sul 2005, quindi finalmente stiamo partiti veramente in maniera brillante. Abbiamo un impianto che fa i nostri mezzi di contrasto, la parte finita, cioè noi facciamo le materie prime, che le materie prime le facciamo in Italia, qui c'è la nostra tecnologia, qui c'è la nostra eccellenza, questa è la nostra barriera all'ingresso, con questa noi ci difendiamo, con questo know-how che abbiamo accumulato in tanti decenni. Questi cinesi hanno fatto con noi siamo joint venture e siamo noi in maggioranza, hanno fatto con noi un impianto bellissimo, approvabile dai ministeri europei, stanno andando molto bene, sono in grado di assorbire la loro crescita che prevediamo di questi anni, di anno in anno almeno del 25%, stiamo pensando a esportare dalla Cina in paesi vicini, questi l'hanno saputo e sono gasatissimi, quindi è una bella cosa.
E ora ci fermiamo per una piccola pausa, poi continueremo ad ascoltare la storia di Diana Bracco.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Diana Bracco nasce a Milano, studia al Liceo Classico Parini, quindi si laurea in chimica a Pavia. All'università conosce suo marito Roberto De Silva, della Diana De Silva di Rho, azienda del settore dei cosmetici. Diana dichiara di dovere molto al padre, è stato lui a guidarmi sulla strada giusta, ha detto, e racconta quali sarebbero state le sue profonde aspirazioni.
La mia storia intanto ha avuto senza dubbio la caratterizzazione di essere intanto una donna, cioè mio papà, povero uomo, ha avuto tre femmine, però devo dire che tutta la famiglia di mio nonno è sempre stata molto aperta, perché famiglie patriarcali, ma questa formazione chiamiamola Habsburgica, cioè, la madre era un personaggio onnipotente, quindi la donna aveva sempre un grandissimo peso, e infatti mio padre, io lo prendevo sempre in giro, aveva già tantissimi anni fa dei direttori donna, aveva un direttore donna amministrativo, un direttore donna della direzione tecnica, quindi in ruoli che allora, parliamo di più di 30 anni fa, erano in genere molto riservati agli uomini, no? Quindi è stato sempre molto aperto. Però comunque sì, aperto. Poi io avrei voluto far forse medicina, ma in effetti allora medicina per una donna era particolarmente, credo, impegnativo come genere di vita. E poi lui senza dubbio ha sempre voluto che io seguissi la sua traccia. Infatti, quando aveva fatto il nostro stabilimento, che negli anni 50 aveva fatto questo architetto Forti, molto bravo, del Politecnico di Milano, e che tuttora ha degli aspetti di modernità molto forti, aveva sempre fatto questa stanza di fronte al suo studio, dove io sono tuttora, e che aveva lasciato vuota anni X, fin quando io non mi sono laureata.
Dopo la laurea in chimica, Diana Bracco ha ricevuto anche la laurea honoris causa in farmacia dall'Università degli Studi di Pavia ed in medicina dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Questo è stato molto bello, perché la università dove mi ero laureata mi ha dato questa laurea. È stata una cosa molto emozionante, e poi ho avuto l'ulteriore onore, quello estremamente impegnativo, di tenere una lectio doctoralis alla Cattolica in medicina. Quella poi era proprio il mio obiettivo massimo, perché, come dico, avrei voluto studiare medicina. Una laurea che poi dopo 20 anni, secondo me, le lauree bisogna azzerarle. E poi due lauree honoris causa. Però io vado sempre molto fiera del mio liceo classico, del mio liceo classico Alparini, del mio greco, e sì, quello mi era veramente piaciuto. È stata la mia miglior prestazione scolastica.
Il greco è stata la sua grande passione e l'ha aiutata anche nella sua formazione scientifica.
Nel discorso dei termini, senza dubbio, ma poi ti insegna la bellezza, il che è una cosa molto importante nella vita in tutti gli aspetti. Riconoscere la bellezza, poi puoi seguirla, puoi non seguirla, puoi poterlo fare o no, però sapere che cos'è la bellezza è importante.
Diana Bracco è attivissima, consigliere di amministrazione di Assonome, TECOSP, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in rappresentanza di Confindustria, Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare di Trieste della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, e membro dell'Italian Council di INSEAD, ma, cosa a cui tiene moltissimo, è stata insignita dell'onorificenza al merito della Repubblica di Cavaliere di Gran Croce della Medaglia d'Oro del Comune di Milano.
Il Cavaliere del Lavoro mi ha fatto moltissimo piacere, anzi, questa è proprio una cosa che mi ha molto onorato, motivato, emozionato, vincolato. Io lo trovo un riconoscimento importante, forse perché riconosce nel mio caso una vita di molti anni di lavoro costante, di lavoro anche fatto in maniera umile, perché il lavoro poi bisogna anche farlo, farlo con le tue mani, con la tua testa, scrivendo, facendo, correggendo, migliorando, eccetera, eccetera.
Ha ricoperto anche gli incarichi di vicepresidente di Confindustria per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, presidente di Federchimica, presidente responsabile CARE, presidente Sodalitas. Oggi Diana Bracco è presidente di Assolombarda.
Confindustria è stata una sfida che mi ha preoccupato molto all'inizio, perché poi il tema che era stato affidato da D'Amato, che era allora presidente, era la ricerca e innovazione, quindi un tema nuovo. Credo di essere riuscita a smuovere, non da sola, perché poi Confindustria aveva pochissima struttura su questo tema, ma abbiamo fatto un gruppo di volontari, reclutandoli, diciamo, in aziende che erano un centinaio, quindi per dire che poi di aziende ce ne sono, di aziende impegnate nel settore della ricerca, e abbiamo fatto un gruppo molto coeso che io credo che si sia appassionato e anche divertito, ci siamo strutturati sui diversi temi, siamo riusciti a fare ordine, a motivare il sistema, io credo, e a motivare anche l'opinione pubblica, perché di ricerca si parla oramai molto, bisogna poi passare da quel famoso dire al fare. Sulla ricerca non è neanche facile, perché la ricerca è un investimento che va visto a medio e lungo termine e quindi va costruito nel tempo, però io credo che qualcosa abbiamo portato. In Asso Lombarda, che è un lavoro non diverso perché qui parli con le imprese del territorio, però a queste imprese devi portare i temi che credi alle aziende servano per crescere in dimensione, per crescere internazionalizzandosi, per crescere, quindi senza dubbio gli deve portare il tema di ricerca e innovazione, ed è quello che stiamo facendo: ricerca e innovazione, cultura d'impresa, responsabilità sociale.
Diana Bracco è una donna che ha saputo muoversi con indubbia personalità e successo in un ambiente maschile.
Non ho mai avuto delle... cioè non è facile, perché devi farti, secondo me, accettare di più di quel che non si debba far accettare un uomo. Questo sì, direi soprattutto all'esterno, sa, all'interno d'azienda, cioè mio padre mi ha buttato nell'acqua e mi ha detto arrangiati, avrei potuto riuscire e non riuscire, poi io sono una perficace e quindi però sì, senz'altro, poi notare che io dico che noi, cioè, la vita si costruisce nel tempo, no? Quindi adesso le donne che lavorano, ho delle nipoti che lavorano in giro per il mondo, hanno maggiori possibilità, perché prima cosa è stata mandarle tutte all'estero da sole a fare, cosa che magari ai miei tempi non era una cosa così agevole. Quindi ci sono degli aspetti diversi, però secondo me l'importante è imparare da tutti. Io mi ritrovo oggi una notevole, e questo me lo autoriconosco, capacità di voler cambiare, di volermi adeguare alle cose che trovo che sia la maggior qualità che uno deve avere. Allora, se hai quello...
L'imprenditrice, molto impegnata anche nel sociale, si è fatta promotrice di molte iniziative di carattere culturale e artistico e per il sostegno della donna, della famiglia, per il recupero dell'ambiente, e ricopre incarichi di vertice in diverse associazioni no profit. Ecco come vive questa sua dimensione sociale e culturale.
Senza dubbio la musica è una forma di bellezza, l'arte è una forma di bellezza, quando diciamo che nella bellezza c'è la forza del mondo, la particolarità europea. Io dico che l'Europa ha delle caratteristiche che vanno sottolineate, di eccellenza globale, di cultura, di complessità culturale, di complessità di civiltà. Però certo adesso il mondo, forse questa grandissima comunicazione globale che ci affligge da un lato e dall'altra parte non si può farne a meno, e ci bombarda con visioni, notizie terribili di violenza, di ingiustizia, di povertà, di crudeltà. Effettivamente questo sposta la tua attenzione. E quindi adesso bisogna vedere, anche se sono tutte gocce in mare, di vedere come si può contribuire, creare degli stimoli, perché non si può darsi per vinti, no, davanti a questa spirale di violenza.
E ora ci fermiamo per un break e poi continueremo a parlare di impresa al femminile.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Riprendiamo il filo dell'imprenditoria femminile per parlare di donne e impresa e lo facciamo riascoltando uno stralcio di una puntata di Job 24 di lunedì 17 luglio del 2006.
Abbiamo due ospiti donne oggi a Job 24, una è Federica Guidi, vicepresidente dei giovani imprenditori, ben trovata.
Buongiorno, grazie.
E sempre al telefono abbiamo Stefania Spallanzani, che è consulente e formatrice specializzata proprio sulle piccole e medie imprese. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Ma Spallanzani, cosa vuol dire formatrice? Vuol dire che ci si può formare per diventare imprenditrici, in una parola?
Ma io direi che ci si deve formare. Qui potrebbe iniziare la lunga diatriba se imprenditori o imprenditrici si nasce o si diventa, potremmo stare a parlarne per delle giornate. Certamente ci sono dei talenti di base, delle vocazioni personali, ma direi che imprenditrici lo si può diventare e lo si deve diventare con corsi di formazione o perlomeno di autoformazione.
E cosa pensa delle neoimprenditrici, delle imprenditrici donne e la gente? Reggono il confronto con i colleghi uomini oppure no? Sentiamo le opinioni della gente raccolte dalla nostra Lidia Procacchia.
Secondo me la donna ha delle qualità, non dico superiori, ha delle diverse qualità per aprire un'impresa, insomma, con anche degli aspetti nel rapporto umano che forse cura di più. E poi una donna è testarda, è tenace, devo dire, forse sarebbe meglio una donna che non un uomo.
Che differenza c'è tra il fatto che sia un uomo o una donna? Un minimo di efficienza, ma poi di spirito di rischio. In generale la donna deve far vedere di valere di più.
Non ce ne sono differenze, l'importante è la capacità, perché ci sono tante donne capaci che però non si buttano.
Credo che ci debba essere una base familiare, di tradizione familiare, di impresa, anche per le donne.
Generalmente è l'uomo, però io se lo dovessi essere una donna sarei felicissima, perché la donna ha tutto un altro modo di lavorare, è più calma, più intelligente.
Immagino che siano sempre troppo poche, anche se penso che siano una considerevole somma.
Un uomo. Perché è un lavoro che prende più tempo, quindi bisogna essere più liberi da impegni familiari, altrimenti per una donna trovo più un lavoro in un ufficio, un ente pubblico, dove ci sono degli orari diversi. Per un uomo preferisco l'impresa. Le donne ancora poche che aprono questa cosa, anche se ora so che ci sono delle agevolazioni.
Devi aprire un'impresa una donna, sono poche. Perché gli uomini hanno paura che della concorrenza delle donne.
Anzi, una donna ci mette anche più il cuore.
Adesso sono più di prima. Molte donne, se riescono ad arrivare al punto giusto, hanno anche degli aiuti. E so che ci sono delle agevolazioni. Lo Stato dà questi incentivi per le donne che vogliono aprire un'impresa.
E in effetti gli incentivi ci sono. C'è anche da dire che il bando 2006 della legge 215 del 92, che è quella che, come dire, favorisce le donne imprenditrici, si è chiuso il 17 marzo scorso. Quello era il giorno entro il quale andavano presentate le domande. L'agevolazione consisteva in una quota pari al 50% a fondo perduto, metà della quale andava restituita in 10 anni a tasso agevolato, quindi non è male come agevolazione. Però, ripetiamo, il bando è chiuso, non si hanno notizie di quando si riaprirà un nuovo bando della legge 215-2006, anche perché insomma si sta discutendo.
Ci sono lavori in corso e tutti si sono accorti che è in corso il riordino, diciamo così, di tutte le normative che hanno a che fare con le pari opportunità, di cui la 215 è uno dei pilastri fondamentali. Gli altri sono la Commissione Pari Opportunità, i comitati nazionali per l'attuazione dei principi di uguaglianza, di trattamento di uguaglianza, le consigliere di parità, altra rete molto importante, e poi il comitato 215. È in corso il riordino, c'è un decreto legislativo, ci saranno dei tempi di applicazione, la 215 rinascerà probabilmente sotto un'altra forma, un'altra legge, si chiamerà in un modo diverso e si punterà, da quello che si capisce allo stato attuale, si punterà molto comunque su fondi territoriali, su fondi regionali.
Assolutamente, quindi le agevolazioni ci saranno ancora, anche se si parla di abrogazione della legge 215. Questa materia è stata tutta riordinata in quello che è il codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Questo codice lo si può trovare tranquillamente in internet, basta scrivere codice delle pari opportunità tra uomo e donna su un motore di ricerca, lo si ritrova comunque anche all'interno dei siti ministeriali, e in questo codice si parla proprio di questo comitato per l'imprenditoria femminile destinato proprio a favorire le imprenditrici donne.
Tra l'altro a favorirle, per riprendere il discorso che avevamo iniziato prima, non solo dando delle risorse che non guastano mai, ma offrendo anche dei percorsi formativi che sono essenziali a questo tipo di professione che si chiama appunto fare impresa.
Ecco, non so se Federica Guidi vuole dire qualcosa a riguardo. La legge 215 era efficace o cosa invece ci vorrebbe per agevolare ancora di più l'imprenditoria femminile?
Ma io credo che, come dicevate voi da studio, è senz'altro un aiuto, quindi avere qualche cosa è senz'altro meglio che nulla. Non credo però sia sufficiente, o forse non è, diciamo, quello che realmente serve. Io credo che, è un po' quello che veniva fuori anche dalle interviste che avete fatto, per una donna oggi fare questo mestiere diciamo comporta una dedizione in termini di tempo che molto spesso si concilia male con gli aspetti della vita privata, personale, soprattutto con i figli, quindi forse qualche supporto in più per quello che riguarda la gestione dei bambini, degli anziani, ecco, qualche supporto in più per quello che riguarda la vita fuori dall'azienda.
E quello che lei dice emerge anche dai dati Istat, che, anzi adesso li ascoltiamo riassunti in una scheda perché cerchiamo di capire qual è il profilo della neoimprenditrice italiana. Quindi sentiamo quello che è emerso da questa indagine Istat sulle nuove attività imprenditoriali. I dati sono riferiti al 2005.
Il neoimprenditore in Italia è maschio, ha meno di 40 anni ed è diplomato. Questo è il profilo di chi decide di aprire una nuova azienda in Italia, tracciato dall'ultima indagine Istat. Su 4 nuovi imprenditori, soltanto uno è donna. In compenso, le neoimprenditrici avviano la loro attività prima e con un più alto livello di istruzione. Se infatti un uomo mediamente avvia la sua impresa a 40,3 anni, una donna lo fa a 38,6. E se un imprenditore è laureato nel 19,1% dei casi, un'imprenditrice lo è nel 28,4%. Le donne creano impresa soprattutto nel settore dei servizi e del commercio, mentre sono quasi assenti da quello delle costruzioni, che è il settore in cui la neoimprenditoria presenta la scolarizzazione più bassa. Per quanto riguarda le motivazioni che spingono all'avvio di un'impresa, al primo posto, per entrambi i sessi, c'è il desiderio di mettersi in proprio, ma per le donne risulta essere determinante anche la necessità di conciliare lavoro e vita privata. Conciliazione che risulta difficile, però, anche dopo l'avvio dell'attività. Il primo ostacolo allo sviluppo dell'impresa, a detta di tutti, è infatti rappresentato dagli oneri fiscali, ma molte delle imprenditrici danno un peso rilevante anche alle difficoltà di combinare lavoro e famiglia.
Abbiamo sentito, sono tante le donne che decidono di mettersi in proprio proprio per risolvere il problema lavoro e vita privata, problema che, come abbiamo sentito, comunque resta anche dopo l'avvio dell'attività.
Come è stato sottolineato dalla dottoressa Guidi, è evidente che il problema delle reti, dei servizi, del supporto, soprattutto alla condizione familiare della donna, sia essa un'impiegata, sia essa una dirigente, sia essa un'imprenditrice, diventa fondamentale. Quindi, insieme alle risorse, alla formazione, ai percorsi di sostegno, si tratta di aiutare, diciamo, un tessuto, alla crescita di un tessuto, delle reti di aiuto appunto a tutte le donne che vogliono lavorare, qualunque sia il lavoro che esse intendano intraprendere.
Eppure c'è chi pensa che le donne vengano troppo aiutate. Poco fa abbiamo sentito le interviste fatte alla gente, qualcuno diceva gli imprenditori hanno paura della concorrenza delle donne. Chissà se è il caso di Andrea da Novara, che ci scrive: come si può parlare di pari opportunità quando le donne ricevono finanziamenti speciali per l'appartenenza ad un sesso? Prima regola dell'impresa è assumere dei rischi, non finanziamenti statali.
Io vorrei solo ricordare due numeri al nostro gentile ascoltatore. Soltanto una su quattro è imprenditrice, quindi un'impresa rosa su quattro, quindi c'è un 25%, quindi il resto è maschile, e il tasso di occupazione generale femminile è intorno al 45% e l'Europa ci chiede di portarlo al 60% in 4 anni. Questi sono i numeri.
No, infatti l'imprenditore è ancora maschio in Italia, insomma il profilo è così, è un maschio. Però abbiamo sentito, cosa che insomma ci incoraggia molto, che le donne si buttano prima, aprono prima la loro attività rispetto agli uomini, non aspettano i 40 anni erotti, ma lo fanno intorno ai 38 anni, molte con una scolarizzazione piuttosto alta. Il 28,4% sono laureate contro il 19,1% degli uomini. Stefania Spallanzani, un commento a questi dati?
Sì, effettivamente c'è questa minore età nel momento in cui si apre impresa femminile. Non so se leggerla in effetti come un dato più positivo, anche perché poi nel rapporto Istat si dice anche che molte di queste delle donne che fanno impresa lo fanno per quasi motivi, non so, vorrei dire quasi negativi, per sfuggire alla disoccupazione, per evitare, sfuggire a un lavoro insoddisfacente, evitare la disoccupazione. Manca un po' quella che invece dovrebbe essere la spinta più propositiva, no? Non so se il fatto di essere laureate anche sia un elemento favorevole in questo senso. In realtà,
perché?
Intanto il tipo di lauree che hanno le donne normalmente sono addirittura considerate lauree deboli sul mercato del lavoro in generale. Si ha come un po' l'impressione che forse non si trova lavoro come dipendenti. Per una donna laureata in lauree deboli è difficile trovare lavoro come lavoratrice dipendente, quindi ecco che in alcuni casi la creazione di imprese è vista come veramente un'alternativa, ma non in molti casi fortemente voluta e desiderata, proprio una via di fuga, almeno questa è un po' l'impressione che ho io dal mio punto di vista, dal mio momento, da quando osservo questa tipologia di imprenditore.
Volevo chiedere a Federica Guidi una cosa al volo. Non pensa che i giovani imprenditori di Confindustria possano in autunno fare una grande campagna di rilancio dell'imprenditoria femminile?
Ma noi stiamo facendo da tempo, il presidente Matteo Colaninno sta facendo da tempo, anche durante i nostri convegni, una grande campagna più che di rilancio, di messa a conoscenza del grande pubblico del fatto che ci sono moltissimi e bravissimi giovani imprenditori nelle nostre aziende, quindi anche qui non solo donne ma comunque anche uomini, insomma. C'è molta voglia di intraprendere, di fare impresa nel nostro paese, e ci sono molti ragazzi che si fanno catturare dal fascino di lavorare in un'azienda, perché per lavorare in un'azienda non c'è bisogno naturalmente solo di fondarla, si può essere dei validissimi collaboratori anche di aziende già esistenti, e credo che questo sia appunto un segnale molto positivo. Ci sono nella nostra associazione ad esempio moltissimi giovani che hanno un'azienda di primissima generazione, il che vuol dire appunto aziende che sono state create, fondate in tempi non facili da giovani che hanno messo le proprie competenze, il proprio tempo, i propri skills, e quindi hanno voglia di rischiare. Sicuramente, ripeto, io da donna lo dico, quindi qui faccio una piccola annotazione personale. Io sono favorevole naturalmente agli aiuti, le quote rose, eccetera, sono favorevole in termini di provocazione, cioè per segnalare, diciamo, un disagio, o perlomeno per cercare di trovare dei rimedi. Però ritorno al punto, io non credo che le donne debbano essere preservate in quanto tale, io credo che oggi la vera differenza nel mondo del lavoro fra un uomo e una donna sia la capacità di dedicare tempo e risorse in egual misura, perché una donna che si presenta sul posto di lavoro e che non può dedicare con la stessa serenità anche mentale il proprio tempo al lavoro, perché naturalmente ha i figli, ha gli anziani a casa. Ecco, questa è la vera, secondo me, oggi differenza. Quindi, secondo me, se si lavorasse di più su questi sistemi, su questi supporti, le donne sono assolutamente in grado di fare, non dico meglio, ma sicuramente di competere ad armi pari con i colleghi uomini.
Avete ascoltato uno stralcio di Job 24 di lunedì 17 luglio scorso, dedicata all'impresa al femminile. È tutto per Voci d'Impresa. Un saluto da Anna Marino.